Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Ben ritrovate e ben ritrovati, sono appena usciti due dischi vicini ma lontani, legati ma con identità artistiche differenti. Il denominatore comune sono due musicisti coetanei, nati nella stessa città, Houston, in Texas, nel 1980, e il loro percorso dalle scuole medie in poi è andato avanti in parallelo, o forse sarebbe meglio dire intrecciandosi a più riprese. Sono Walter Smith III, sassofonista, e Kendrick Scott, batterista, entrambi due grandi rappresentanti della scena jazz contemporanea che in realtà non necessitano di grandi presentazioni. Li ascoltiamo iniziando da Return to Casual, disco di Walter Smith III, il cui titolo è un chiaro riferimento a Still Casual, l'album di 4 anni fa. Ci suonano diverse star dei giorni nostri, tra cui Ambrose Akinmusseri alla tromba, Taylor Exty al pianoforte, Harish Raghavan al basso e Matthew Stevens alla chitarra. Il brano che vi propongo è Contra, poi nel proseguio della trasmissione, tra le altre cose, l'incontro con uno dei batteristi svizzeri, diciamolo più forti, della sua generazione, Artur Natek. Io sono Gianandrea Costa e vi do il benvenuto in Bourbon Street.
Thank you.
Siamo cresciuti insieme a Houston, lo conosco dai tempi delle scuole medie, è stato il primo con cui ho iniziato a suonare, ascoltavamo gli stessi dischi, insieme abbiamo fatto le prime gig, passavamo insieme gran parte della giornata. Abbiamo frequentato lo stesso college, insieme ci siamo trasferiti a New York, dove abbiamo abitato nello stesso appartamento. Sicuramente Kendrick è la persona con cui ho suonato di più nella mia vita. Ho imparato ad ascoltare la musica anche attraverso le sue orecchie.
Bourbon Street.
Queste le parole di Walter Smith III, che parla del suo rapporto con Kendrick, che poi sarebbe Kendrick Scott, batterista suo coetaneo e compatriota. Li abbiamo appena sentiti insieme nel brano Contra, dal disco Fresco di stampa del celebre sassofonista. Ora, occasioni di sentire i due suonare insieme ce ne sono tante, visto il rapporto personale quasi fraterno e professionale che li lega. Non sorprende quindi che praticamente in contemporanea all'uscita di Return to Casual di Walter Smith III sia stato pubblicato anche Corridors di Kendrick Scott in trio con Ruben Rogers al contrabbasso e, nemmeno a dirlo, lo stesso Walter Smith al sassofono. Insomma, l'uno che suona nel disco dell'altro, riuscendo tuttavia a creare due realtà artistiche ben distinte e due album molto diversi tra loro. Tra l'altro, non per scatenare della competizione tra i due, ma quello di Kendrick Scott sta già ottenendo dei riscontri notevoli dalla critica. Beh, noi cominciamo a farcene un'opinione ascoltando almeno un brano, nella fattispecie One Door Closes, Another Opens.
Thank you. Sono semplicemente un musicista. La faccio breve perché, se no, dovrei approfondire il significato dell'essere musicista e parlare di tutto ciò che amo fare nella musica. Quindi sto sul vago.
Je reste exprès un peu vague.
Abbiamo ascoltato 27 dal disco Static del trio del giovane batterista ginevrino Artur Natek, che, come sentivamo, preferisce non perdersi troppo in etichette e lunghe definizioni, anche perché se volessimo entrare nello specifico di tutti i generi musicali e le maniere di fare musica che Natek affronta, una puntata intera di Bourbon Street probabilmente non basterebbe. Però almeno gli estremi o qualche appiglio per orientarci nell'universo musicale di Natek è interessante averlo. Classe 1990, batterista jazz di formazione e turnista, Artur Natek ha avviato molto presto un percorso compositivo e produttivo nell'ambito della musica elettronica, dove a volte la dimensione digitale al computer incontra quella delle percussioni acustiche, a volte invece rimane confinata tra gli schermi e i sintetizzatori. Natek non è tuttavia un mero programmatore dal punto di vista compositivo, ha scritto per orchestre, ensemble da camera, big band e altre formazioni.
La musica è la mia realtà quotidiana, l'unica cosa che faccio è quella che amo di più al mondo. Non mi sento un perfezionista. Al contrario, preferisco l'istante, creare qualcosa e passare subito a un altro desiderio musicale.
E non si pensi appunto che quando Artur Natek si occupa di musica elettronica, l'improvvisazione e l'interplay non esistano. Natek si esibisce con il suo progetto solista Swims, portando sul palcoscenico la sua batteria, le sue percussioni e chiaramente diversa strumentazione elettronica, con cui tuttavia c'è dell'interazione.
Per me la musica elettronica è la musica percussiva per antonomasia, quella più spesso definita dalle percussioni, dalla batteria e dal ritmo. Da batterista amo l'idea che sia fatta di ritmo e concepita per il corpo, da ballare e ascoltare a volume forte, con tanti bassi e tanti alti. È una musica molto fisica. Per quel che concerne il nome Swims, invece, non è un palindromo. Una parola che letta al contrario resta uguale. È un richiamo alla forma e alla possibilità di scambiare le cose. Quando suono dal vivo, per me è importante mantenere l'equilibrio tra il fatto che sto suonando da solo, facendo musica pensata più per un club di musica elettronica, e la necessità di avere uno spazio come un DJ. Infatti ci sono tracce praticamente già pronte che suono come un DJ che sceglie quando mettere una canzone, e dall'altra c'è la mia attitudine all'improvvisazione che mi permette di rimodellare e remixare le canzoni in qualsiasi momento. Suonando la batteria e il synth modulare, creo una parte improvvisata fresca. Quindi è importante poter cambiare la struttura delle canzoni, la loro durata e la loro dinamica. Per me si tratta di poter mostrare in una forma nuova i pezzi che ho prodotto in studio.
Évidemment, c'est pas logique pour un batteur de jouer seul.
Evidentemente non è logico per un batterista suonare da solo. Mi sono sempre esibito con altre persone, quindi è una sensazione ancora un po' nuova e sebbene adesso lo faccia da un po', sento che devi lavorare tanto per sentirti a tuo agio sul palco suonando da solo. È un'impostazione che mi permette di prendermi il tempo, cosa impossibile quando devono combaciare le agende di un gruppo di persone. È stata una liberazione sin dall'inizio, nonostante la difficoltà, soprattutto con la batteria, di tenere tutto a tempo e avere l'immagine completa del set. Questa situazione mi colloca diversamente sulla scena musicale. All'improvviso appaio come un artista solista, piuttosto che solo il batterista di una band. Una sensazione che conosco già molto bene.
Sensazione che je connais déjà très bien.
Stiamo ospitando Artur Natek, batterista e compositore svizzero, grazie all'intervista realizzata dal collega Marco Kohler, che ringrazio. Natek che ci sta parlando del suo progetto da solista Swims, solista in senso letterale perché sul palco ci va da solo con percussioni e apparecchiature elettroniche. Per meglio comprendere di che genere di sonorità stiamo parlando, concediamoci un ascolto, una breve divagazione dai repertori abituali di Bourbon Street con un assaggio del progetto Swims di Artur Natek, di questa ricerca di un connubio tra la dimensione percussiva più acustica e la musica dance, diciamo, funzionale. Lo facciamo con un brano dal suo ultimo EP, Why So Much Hope, che si intitola Nerdy.
Bourbon Street, colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Nerdy, c'est très clairement une...
La canzone Nerdy fa riferimento ovviamente a Square Pusher o Aphex Twin, artisti che amo da tanto tempo. L'ho concepita pensando all'uso della batteria acustica, che forse non si percepisce ascoltandolo, ma quasi tutte le percussioni sono suonate in acustico e rimodellate al computer. Ho anche avuto il piacere di usare i campioni di un mio amico, Francesco, fatti con un sintetizzatore molto ritmico e percussivo. È una canzone nata dal ritmo, costruita rapidamente e ispirata dal duo inglese Over Mono. È un omaggio a quella cultura.
Donc voilà, c'était un peu un hommage à cette culture-là. C'est difficile de dire s'il y a vraiment du background de jazz, c'est sûr que...
È difficile dire se c'è davvero un background jazz. Ho lavorato su batterismi complessi e sincopati, come nella collaborazione con Tigran Hamasyan, per esempio. Ho un affetto per la complessità ritmica, quindi mi viene naturale. Non rifletto mai troppo sulla complessità delle cose. Credo che il mio gusto sia definito dal mio amore per quei ritmi.
Se defini de plus en plus par le fait que j'aime bien ce genre de rythmique.
È lunga la lista di collaborazioni sui diari del batterista ginevrino Artur Natek, perché sì, ci ha tanto parlato in questo breve incontro del suo progetto solista con l'elettronica. Ma Natek è e rimane un talentuosissimo e pertanto desiderato batterista, probabilmente in Svizzera tra i migliori della sua generazione. Ragion per cui quest'anno la Confederazione ha deciso di onorarlo con un premio svizzero di musica e, nota a margine, il Gran Premio Svizzero di Musica, quindi il riconoscimento massimo, l'ha vinto il trombettista Eric Truffat, con cui Artur Natek ha pure collaborato. Ma se torniamo alle parole di Natek di qualche istante fa, emerge il nome di Tigran Hamasyan, con cui lavora da tempo. Il pianista armeno, losangelino d'adozione, è un assoluto fuoriclasse a cui i confini tra i generi musicali sono sempre apparsi stretti e dove musica classica, elettronica e folcloristica armena trovano spazio su una solida matrice jazz. Hamasyan, che tra l'altro abbiamo ascoltato proprio qualche settimana fa nel jazz concerto della domenica sera. Anche in questo caso trovare un brano che riassuma la vastità stilistica della sua musica non è semplice, anzi è impossibile. Ma se vogliamo concedere il giusto spazio al nostro ospite, probabilmente il brano d'apertura del disco The Call Within del 2020 fa al caso nostro. Si intitola Levitation 21, c'è Tigran Hamasyan al pianoforte, Evan Marion al basso elettrico e il nostro Artur Natek alla batteria.
Thank you.
Bourbon Street.
Dalle esplorazioni musicali recenti di Tigran Hamasyan, accompagnato alla batteria dallo svizzero Artur Natek, a un capitolo notevole della storia del jazz, rappresentato dall'opera di un produttore discografico le cui imprese non sono state solo musicali, bensì di vera e propria lotta alla segregazione razziale. Sentiamo Alceste Airoldi.
Torniamo a parlare del manager per eccellenza del jazz, Norman Granz. Ci eravamo lasciati durante l'estate del 1942 con Granz che organizzava jam sessions. Quest'ultime erano state avviate in diversi club, in particolare il lunedì sera al 331 Club, dove il trio di Nat King Cole era la band resident, e lo Swing Club di Billy Berg il martedì. Fu in questo periodo che anche Granz divenne sempre più radicale nelle sue opinioni sulla razza e iniziò a credere che la musica avesse un ruolo da svolgere nell'abbattere i muri della segregazione. A ottobre Granz presentava musicisti bianchi che suonavano con musicisti neri e questi concerti di alto profilo stavano attirando l'attenzione dei capi dei sindacati dei musicisti bianchi e neri non integrati. Nel 1944 Granz stava cercando di migliorare le sue jam session nei club. Il risultato ha preso forma a Music Town, una piccola sala su Jefferson e Normandy, vicino alla University of Southern California. Mettendo in scena questi concerti in una sala, anche se non molto grande, con posti a sedere e illuminazione, Granz stava tentando di portare il jazz fuori dai club, scarsamente illuminati e pieni di fumo, in un'arena molto diversa. Music Town non poteva contenere più di 200 persone e la prima sessione di febbraio ha visto la partecipazione di Ilones Jacket, Barney Cassell alla chitarra, J.C. Hurd alla batteria, insieme all'immancabile Nat King Cole. La chiave dei piani di Granz per presentare il jazz in un modo nuovo e innovativo era il fatto che pagava i musicisti in scala. La tariffa accettata per una sessione di 3 ore era di $11. Nonostante il locale fosse pieno, il pubblico pagasse $1 a testa per entrare. Il concerto era in aiuto della Sleepy Lagoon Defense League, un fondo per le spese anche legali per i 24 presunti membri della banda che avevano preso parte agli Zoot Suit Riots del 1943. Un fatto che attirò una copertura mediatica di alto profilo. Il secondo concerto jazz at the Philharmonic è seguito il 30 luglio e prima della fine dell'anno ce ne sono stati altri due. Ci furono concerti regolari per tutto il 1945 e un concerto finale ebbe luogo nel gennaio del 1946. Mentre questi concerti erano in corso, Granz organizzò anche un breve tour per il jazz at the Philharmonic. Ciò che ha reso speciali questi spettacoli è stata la diversità dei musicisti. Accogliendo musicisti stilisticamente in disaccordo, o almeno apparentemente in disaccordo tra di loro, Granz ha ignorato le guerre del jazz che infuriavano in quel momento. Non ha prestato attenzione ai tradizionalisti contro lo swing, contro i bebopper. In tal modo ha aiutato il jazz a spostarsi in un luogo in cui queste etichette sono diventate meno importanti. Terminato il secondo conflitto mondiale nel 1946, Granz regala quella che è sicuramente definibile il Dream Tour. Organizzò una tournée che vedeva tra i partecipanti Charlie Parker, che si era già esibito alla Philharmonic, nonostante qualche comportamento irregolare causato dalla sua dipendenza dall'eroina. Altri che si sono uniti al tour primaverile, che includeva un concerto alla Carnegie Hall di New York City, sono stati Billie Holiday, Lester Young, Coleman Hawkins, Buddy Rich, Sarah Vaughan e la pianista Mead Lux Lewis. Centrale nella strategia di Norman Granz era anche il modo in cui promuoveva i suoi concerti. Non ha lasciato nulla al caso. C'erano annunci radiofonici, annunci sui giornali, cartelloni pubblicitari e comunicati stampa che esaltavano la virtù dello jazz at the Philharmonic. È giusto dire che Norman Granz ha fatto molto per aprire la strada al business dei tour musicali moderni. Ciò che ora diamo per scontato quando un artista o una band va in tour potrebbe non essere dovuto solo a Granz, ma la sua operazione aveva un livello di raffinatezza che pochi altri hanno raggiunto. Il colpo da maestro di Granz è stato quello di registrare i concerti. Stava anche iniziando a produrre altri artisti in studio come freelance per alcune etichette discografiche di Los Angeles. Faceva tutto parte del 26enne Norman Granz, che imparava il mestiere che avrebbe cambiato il volto del jazz negli Stati Uniti e in definitiva in tutto il mondo. Così nel giugno del 1947 fondò la Clef Records, la sua prima etichetta discografica. Era inizialmente un'impronta all'interno della Mercury Records, che a sua volta aveva solo un paio d'anni. Clef ha iniziato a pubblicare dischi a 78 giri di concerti della Jazz at the Philharmonic più recenti, tra cui l'inno non ufficiale del sodalizio How High the Moon, oltre a Jazz at the Philharmonic Blues e Perdido. Soprattutto Granz ha mantenuto la proprietà delle registrazioni del Jazz at the Philharmonic. Non appartenevano a Mercury, il che significava che ovunque avesse un contratto con l'etichetta poteva pubblicare le registrazioni, cosa che si rivelò redditizia quando fondò la Verve Records nel 1956. L'obiettivo di Norman Granz era quello di portare il jazz nel mondo e in parte ci è riuscito. Thank you.
Collegandoci al racconto di Alceste Airoldi su Norman Granz, abbiamo ascoltato Jazz at the Philharmonic quando l'orchestra approdò al Montreux Jazz Festival nel 1975 e tra le sue fila vedeva personaggi del calibro di Benny Carter e Zoot Sims ai sassofoni, Roy Eldridge alla tromba e Clark Terry al flicorno, Joe Pass alla chitarra, Tommy Flanagan al pianoforte, Keith Betts al basso e Bobby Durham alla batteria. Il brano era For You. E a proposito di registrazioni dal vivo, siamo all'ormai abituale anticipazione sugli ospiti del jazz concerto della domenica alle 20 qui su Rete 2, dove per l'11 giugno abbiamo in serbo il trio di Stefano Battaglia, registrato nel nostro auditorio nel 2012 e che vedeva il pianista milanese accompagnato da Salvatore Maiore al contrabbasso e Roberto Dani alla batteria. Vi lascio con un estratto di questo concerto che riproporremo in versione integrale domenica alle 20, un assaggio nello specifico del brano The River of Annie Dare. Da Gian Andrea Costa è tutto, appuntamento con Bourbon Street settimana prossima, stesso posto, stessa ora, un caro saluto e buon proseguimento. Thank you.